meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Mente umana è incapace di scandagliare l'abisso della divina agonia. La preghiera di Gesù non trova riscontro con altre da noi udite. Essa trova un parallelo solo nel grido che pochi giorni prima era sfuggito al Maestro nel Tempio. Ora la mia anima è turbata. E che dirò io? Padre, liberami da quest'ora. E richiama soprattutto un altro grido che scenderà dalla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Studiosi e teologi l'hanno approfondito nel suo mistero per cercarvi uno spiraglio di luce. Alcuni santi prostrati nella polvere, assorti in meditazione, spiritualmente accanto a Gesù, ne ebbero qualche sprazzo intuitivo, ma gli uni e gli altri dovettero riconoscere che la parola e lo sforzo umano sono impotenti a sollevare anche un lembo solo di questo tremendo arcano. Padri della Chiesa come Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo hanno messo in evidenza la verità e realtà dell'agonia come essenziale all'umana natura di Gesù Cristo. San Tommaso ci ha detto che noi dobbiamo sorvolare il mistero, perché questa natura umana era la più perfetta in se stessa, perfetta nella cognizione del bene e del male, perfetta nella sensibilità del corpo e dell'anima, perfetta nell'unione con la divinità. Quindi in Cristo il sentimento della separazione, dell'abbandono, raggiunge tale intensità da rasentare la morte stessa. Dopo questo, i santi mistici, che per esperienza hanno constatato in sé quanto la teologia ha enunciato a parole, che hanno portato nella loro carne le piaghe di Gesù Cristo e si sono immersi nel sangue di Cristo, e nella stretta somiglianza con Lui hanno trovato le più grandi delizie nelle più grandi sofferenze, si sono alzati a proclamare che tutti i loro patimenti sono un nulla in confronto dei patimenti di colui la cui agonia fu così spasmodica da prostrare bocconi per terra il Figlio stesso di Dio. Tuttavia, sulla guida di San Tommaso e dei padri della Chiesa, noi possiamo dare uno sguardo all'agonia di quel corpo umano e ancor di più di quell'anima umana, che erano corpo e anima di Gesù Cristo, Figlio di Dio. È certo che tutto quanto uomo ha patito o può patire non raggiungerà mai le sofferenze del corpo e dell'anima del Salvatore, perfetti come nessun altro. Tutto quanto noi abbiamo sofferto in noi stessi non ci apre che un debole adito a valutare i patimenti dell'uomo dei dolori. Davanti a lui si apriva la sua vita divinamente operosa, eppure ricambiata di incomprensione, di ingratitudine, di sistematiche opposizioni e perfidie senza nome. Se pochi giorni prima aveva versato lacrime su Gerusalemme, con maggior ragione, egli doveva scoppiare in pianto per questo finale definitivo ripudio. Egli aveva già sopportato un gran cumulo di sofferenze. E benché queste avessero inciso spietatamente sulla sua sensibilità umana e a volte l'avesse lasciato trasparire, mai tuttavia l'avevano abbattuto, mai erano giunte a interrompere l'unione sua col padre, né mai avevano alterato il costante tenore del suo amore per Dio e per gli uomini. Le sofferenze fisiche non gli avevano impedito di proseguire per la sua via. Il disprezzo e le villanie degli uomini, le critiche e maldicenze, insulti, dileggi e malevolenza dei nemici e in ultimo il tradimento non l'avevano per nulla scomposto. Tutt'al più aveva mostrato di esserne amareggiato. Ma né amareggiato né accasciato mostrò mai sdegno. Per quanto lo riguardava, non reclamò giustizia, non pensò a rappresaglie. Gesù si era lealmente attenuto alle sue stesse direttive. Io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano. Aveva predetto la sorte che lo attendeva e ultimamente l'aveva sempre davanti agli occhi. Eppure vi era andato incontro senza incertezze, con fremito di gioia, come un gigante che corre la sua via. Lo sguardo teso alla gioia e al trionfo che lo attendeva quando tutto fosse compiuto. Ma ora ogni cosa mutava aspetto. Davanti a lui, ancora prostrato per terra, saliva e si ingigantiva il quadro tormentoso delle pene imminenti. E benché tutto avesse previsto fin da principio e ne avesse ardentemente bramata l'attuazione, come di un battesimo da cui doveva essere battezzato, pure, in questo momento, giunta l'ora, tutto quell'enorme peso piombò inesorabilmente sull'anima umana di Gesù, col suo strascico naturale di terrore e di turbamento. Anche questo travaglio si tinse di un'amarezza speciale, rincrudita dall'amore che in quel cuore non poteva estinguersi. Nelle sue prime profezie sulla passione, egli si era intrattenuto a lungo sui patimenti fisici. Sarebbe stato flagellato, sputacchiato e poi confitto in croce. Di questo nessuna allusione durante la notte. Si era solo indugiato sul tradimento, sullo spergiuro, la diserzione e il completo abbandono. Questi particolari, ora che è giunto il tempo, lo fanno soffrire più di tutto. Lo tormentava la viltà dei suoi, più che il male che gli avrebbero inflitto gli sgherri e i carnefici, nelle cui mani sarebbe stato abbandonato. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebrii e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria, la vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo.